consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati da Carlotta Moccetti. Oggi parliamo di prostata, in particolare anche di tumore alla prostata. Diciamo che si tratta del tumore più diffuso nella popolazione maschile, rappresenta circa il 20% di tutti i tumori diagnosticati nell'uomo. Per fortuna il rischio che la malattia abbia un esito infausto è abbastanza basso, soprattutto se si interviene in tempo. Quindi da qui la necessità di parlare appunto del tema, di parlarne soprattutto regolarmente e di puntare come sempre sulla prevenzione. A partire da proprio questo mese, il mese di gennaio, è stato ufficialmente avviato il nuovo centro specialistico delle OC per la prostata, che si chiama CPSI, quindi Centro Prostata della Svizzera Italiana. E allora ne parliamo oggi con alcuni rappresentanti, che sono il dottor Enrico Rogero, che è oncologo e responsabile clinico appunto di questo nuovo centro, Giovanni Presta, che è infermiere esperto clinico, coordinatore infermieristico del Centro Prostata della Svizzera Italiana, Samuele Dadda, che è il coordinatore operativo ed è tra l'altro anche coordinatore dei centri oncologici specializzati delle OC, e infine abbiamo con noi anche René Rosenfeld, che è vicepresidente e membro del comitato della Procasi. Procasi è molto vicina alla Lega Ticinese contro il cancro, è l'associazione della Svizzera Italiana di informazione sul cancro della prostata e di sostegno alle persone che ne sono state colpite. Allora io ringrazio evidentemente tutti voi per essere stati con noi. Dottor Enrico Rogero, insomma, una primizia per la nostra regione, per la Svizzera Italiana, un centro prostata che si occupa di raggruppare tanti specialisti del ramo.
Esattamente, innanzitutto buongiorno a tutti e approfitto di questa occasione per appunto parlarvi del Centro Prostata Svizzera Italiana, che è una struttura organizzativa voluta dall'ente ospedaliero cantonale, che ha lo scopo di coordinare l'assistenza e la cura del paziente con carcinoma della prostata sul territorio della Svizzera Italiana. È chiaro che siamo una istituzione che ha diversi scopi, principalmente però è di dare la possibilità al paziente con cancro della prostata di essere curato in modo multidisciplinare, cioè di far sì che il paziente possa beneficiare di tutte le competenze di tutti gli specialisti che si occupano di questo tipo di tumore.
Possiamo fare un parallelismo con il centro di senologia?
Ma certamente il centro di senologia ha aperto un po' questo tipo di organizzazione, di strutture. Con il centro di senologia si è capito che era importante far parlare assieme tutti i specialisti che hanno competenze in questo specifico settore, e si è potuto verificare che il tumore del seno viene curato meglio adesso rispetto al passato.
Samuele Dadda, diciamo che si dice centro anche se logisticamente parlando per il momento non esiste ancora un luogo preciso, ma più che altro è la coordinazione di un pool, di un gruppo di specialisti che poi operano in varie sedi delle OC.
Sì, esattamente. Allora, buongiorno anche da parte mia. Nel mio ruolo appunto di coordinatore operativo dei centri oncologici specialistici mi occupo proprio di sostenere i responsabili clinici, tra cui anche il dottor Rogero, proprio nel coordinamento delle varie unità, dei vari specialisti che concorrono alla cura, alla diagnosi, la cura, il trattamento dei pazienti affetti da una specifica patologia tumorale. In sé, diciamo, come ha detto già il dottor Rogero, la senologia è stata un po' la prepista, no, in questo senso, e la direzione generale dell'ente ospedaliero ha recentemente appunto emanato una direttiva che sorregge appunto l'organizzazione di questi centri, che sono effettivamente delle entità funzionali, quindi non c'è un centro fisico, ma andiamo a raggruppare proprio tutti gli specialisti che sono già presenti all'interno dell'ente ospedaliero cantonale, Li coordiniamo, facciamo in modo che si riescano a coordinare fra di loro per poter offrire la miglior cura disponibile ai pazienti con la specifica patologia.
Beh, Giovanni Presta, figura importantissima anche quella dell'infermiere, ovviamente, anche perché funge un po' da anello di congiunzione tra lo specialista e il paziente.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori e grazie per la domanda. Sì, come abbiamo visto anche con l'esperienza del centro di sonologia, la figura infermieristica prende, diciamo, parte nella cura e nel trattamento dei pazienti, ad essere proprio una figura di sostegno in questo percorso che spesso vede veramente tante figure. Le informazioni sono molte e a volte l'esigenza anche dei pazienti è avere tempo per magari concentrarsi su determinati aspetti, e noi come infermieri cerchiamo anche di prendere in cura quello che è aspetti magari di quelli che sono i possibili effetti collaterali dei trattamenti, ma anche e soprattutto perché a volte avere un telefono al quale si può fare una domanda, anche che a volte sembra molto semplice però importante per quel momento per la persona, è bene che si possa fare senza grossi disagi.
Ecco l'importanza, quindi, come sempre, di lavorare in maniera corale tutti insieme, e è proprio a questo che voi puntate. Siete anche ovviamente alla ricerca di una certificazione della qualità di questo servizio.
Assolutamente sì, la direzione ci chiede comunque di ottenere una certificazione che attesti effettivamente, una certificazione esterna che sia riconosciuta a livello svizzero e europeo, che attesti che ecco, offriamo veramente delle cure che siano di qualità. Quindi questo cosa vuol dire? Ci rifacciamo a degli standard europei che ci dicono essenzialmente come deve funzionare in maniera ottimale un centro per poter offrire appunto le cure migliori possibili al paziente, e di instaurare anche un meccanismo di miglioramento continuo, no? Quindi puntiamo veramente molto fortemente sulla qualità, e l'obiettivo di quest'anno per il nostro centro sarà proprio quello di ottenere questa certificazione europea.
Dottor Ruggero.
Sì, volevo semplicemente ancora aggiungere che in fondo si tratta anche di apportare quei correttivi che ci permettono di proseguire e di avere un futuro sempre migliore, quindi anche di maggiore qualità. Quindi questa certificazione non è un fine unicamente per avere, diciamo così, un pezzo di carta, ma è proprio un meccanismo per cercare di migliorare continuamente nel tempo le nostre prestazioni, la nostra attività.
E adesso veniamo proprio al concreto, il paziente che arriverà al vostro centro. Ovviamente il primo momento, la prima diagnosi, l'incontro avviene con il proprio medico di famiglia, è la prima persona che si accorge.
Sì. Evidentemente in tutta questa diciamo così problematica del carcinoma della prostata, noi non vogliamo diciamo modificare quelle che sono le abitudini, la struttura del paziente o la volontà del paziente. Noi cerchiamo unicamente di dare la possibilità al paziente di avere una maggiore diciamo così coinvolgimento da parte di tutte le competenze dei diversi specialisti. Questo vuol dire che semplicemente la diagnosi e la cura non è più diciamo appannaggio di un solo specialista, ma vengono coinvolte tutte le persone che hanno delle competenze specifiche per esempio porre la diagnosi, per fare un progetto di cura e per fare anche un progetto di prevenzione eventualmente. Quindi questo vuol dire che la diagnosi viene discussa attraverso, per esempio, dei colloqui multidisciplinari tra i diversi specialisti, le cure anche vengono discusse tra i diversi specialisti, e il paziente quindi dopo questo coinvolgimento nel centro può sapere qual è la miglior cura o la miglior diagnosi nel suo caso.
Voi avete una collaborazione anche con Procasi, dicevo prima, si tratta di un'associazione tra l'altro molto vicina alla Lega Ticinese contro il cancro, un'associazione della Svizzera italiana di informazione sul cancro della prostata e di sostegno alle persone che ne sono colpite, alle famiglie. René Rosenfeld, voi avete proprio visto di come è necessario, come in tutti i casi dell'autoaiuto, ma ancora di più in questo caso perché tocca l'uomo e l'uomo in generale è un po' più restio a parlare di queste cose.
Assolutamente, effettivamente manca un'educazione, cosa che per esempio rispetto al mondo femminile questa è molto più diffusa, con le ragazzine che già a 16 anni, 15-16 anni incontrano il ginecologo. L'urologo è una cosa molto difficile da proporre ancora oggi agli uomini. Comunque vorrei parlare piuttosto di Procasi, perché Procasi nasce ufficialmente, anche se c'è una storia precedente fin dal 2014, nasce ufficialmente nel febbraio del 2016 e si prefigge soprattutto 5 scopi. Quello di informare e sostenere le persone colpite da cancro alla prostata, come pure i loro familiari. Contribuire a diminuire l'isolamento sociale della persona affetta da tumore, poi informare e sensibilizzare in modo efficace gli uomini, in particolare l'opinione pubblica in generale, sull'opportunità dell'accertamento diagnostico preventivo e sulle problematiche connesse con il tumore alla prostata. Poi collaborare con gli operatori sanitari e sociali che operano nel medesimo contesto, collaborare con le organizzazioni esistenti locali e internazionali che perseguono finalità analoghe nella prevenzione e nella lotta contro il tumore alla prostata. E direi per concludere, Fiore all'Occhiello, che è nato in questi anni, è il gruppo di parola dove intervengono i pazienti, dei operatori sanitari su dei temi ben precisi e che si riunisce una volta alternativamente a Bellinzona e a Melide, dove i pazienti confrontano le loro storie e poi dove lo specialista parla di un tema preciso.
Paola ci scrive: quando parlate di medicina io, ipocondriaca, sono subito assalita dall'ansia e mi sento tutti i sintomi, oggi per fortuna no. Se come Paola volete scrivere, vi ricordiamo quali sono i nostri numeri.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 parola chiave rete 1.
Tell her everything.
Stiamo parlando oggi del nuovo centro prostata della Svizzera italiana e io direi che è davvero arrivato il momento di entrare nel vivo dell'argomento e chiedo al dottor Enrico Roggero, che ripeto è oncologo e responsabile clinico del CPSI, che cos'è la prostata, come funziona, anche perché difficilmente un non addetto ai lavori ha un'idea chiara e consapevole di come funziona il suo corpo.
Mi fa una domanda, mi prende un po' la sprovvista, però grosso modo la prostata è un piccolo organo che si trova situato al di sotto della vescica e ha una funzione in fondo di una valvola di smistamento, no? Questo è un po' l'organo prostata. Con l'età è soggetta a delle mutazioni e come molti altri organi possono esserci delle infezioni, delle infiammazioni, eccetera, e purtroppo c'è anche da constatare l'insorgenza di tumori di questo organo. Nell'uomo, nel grosso modo, diciamo, l'incidenza, o perlomeno la rilevanza è che rappresenta grosso modo il 30%, 25-30%, dipendenza un po' delle statistiche dei tumori nell'uomo. Ecco, questo purtroppo è un po' il dato essenziale.
Beh, insomma, il tumore più frequente nell'uomo.
Più frequente nell'uomo, sì.
Giovanni Presta.
Sì, possiamo magari aggiungere che appunto è una piccola ghiandola che abbiamo solo noi uomini, questo è da dire, perché a volte ci viene il dubbio. E un altro aspetto, ha una forma a castagna, ha un peso di circa 20-30 grammi, è una cosa molto importante per quello che potrebbero essere poi appunto le visite che magari si fanno dal medico curante, già dal medico curante, è il fatto che è raggiungibile anche con il tocco rettale, che sappiamo non è che sia una manovra molto apprezzata, però questo è dimostrato anche nella comunità scientifica che questo gesto è veramente molto importante anche per quello che può essere la detezione di questa malattia.
Beh, dicevamo prima insieme a René Rosenfeld di come l'uomo già di per sé è un po' più restio nel parlare, nel confrontarsi sia con i familiari, magari con le altre persone su questi temi, diciamo che lo è ancor di più all'idea di andare dal medico e di sottoporsi a questo tipo di esame.
Sì, sicuramente questo è un aspetto da tenere in considerazione e sappiamo che appunto noi uomini facciamo veramente fatica magari a parlare di quelli che sono problemi anche di disturbi di tipo urinario che possiamo avere, quindi magari la frequenza che è aumentata oppure dei disturbi per il quale ad esempio si fa fatica a iniziare il getto oppure che di notte bisogna andare più spesso, no? A volte possono essere anche le compagne, la moglie, le figlie che dicono però papà come mai ti svegli così tante volte per andare in bagno, e quindi è da lì che poi piano piano magari si comincia a spingere per far sì che qualcuno vada dal medico, ecco.
Stavo dicendo che è praticamente il tumore più frequente nell'uomo, lei parlava del 30%, quindi addirittura i dati impietosi dicono 1 su 7 dopo i 65-70 anni viene colpito da questa patologia. Tranquillizzante è che di solito appare, a parte casi rarissimi, in età abbastanza avanzata.
Sì, è vero. Purtroppo è un tumore che è in aumento anche perché la popolazione sta invecchiando e evidentemente è un tumore che però sappiamo che è sempre più presente nell'uomo e nonostante, diciamo così, l'attenzione che adesso viene dedicata un po' alla diagnosi di questo tumore, non si riesce ancora al momento a avere, diciamo, una possibilità di screenare i pazienti e di avere una prevenzione attiva a livello di tutta la popolazione generale.
Abbiamo un ascoltatore in linea. Pronto, signor Giuseppe?
Sì, buongiorno.
Buongiorno.
Io alcuni anni fa ho avuto una prostatite, prendevo dei medicamenti antinfiammatori, penso, per la prostata specifici. E siccome sono donatore di sangue, quando sono andato per donare il sangue mi ha detto no, che non si può perché c'erano questi medicamenti. Il motivo, cosa sarebbe il motivo?
D'accordo, ci ascolta. Grazie. Per radio, grazie mille Giuseppe.
Diciamo che non sono uno specialista di trasfusioni e di queste problematiche, però sicuramente il fatto di assumere dei medicamenti di solito è una delle ragioni per la quale non si può donare il sangue.
Abbiamo invece un altro ascoltatore che ci chiede: buongiorno, è sufficiente l'esame del PSA per escludere una patologia alla prostata in una persona ultra settantenne senza sintomi? Allora, innanzitutto spieghiamo cos'è la sigla PSA.
PSA è una proteina che si può misurare nel sangue e è una proteina specifica della prostata, quindi è emessa dalla prostata. Il problema del PSA è stato molto dibattuto anche nel corso degli ultimi anni, anche in letteratura, degli diversi specialisti. È sicuramente specifico della prostata, quindi si può, quando è aumentato oppure quando si rileva nel sangue, è sicuramente qualcosa che è legato alla prostata. Però non è un esame sensibile, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che non sempre un valore elevato di questo PSA corrisponde a un tumore della prostata. In generale è vero che quando è molto aumentato, quando aumenta, può essere legato al tumore della prostata, ma non è un esame sensibile al punto tale che è diagnostico. Ed è per questo che non si utilizza il PSA per screenare, cioè per detettare il tumore della prostata in tutta la popolazione.
Un altro ascoltatore ci scrive: io ho 30 anni, la notte vado spesso in bagno, ho fatto i controlli dall'urologo, ha controllato con la camera nella vescica e hanno detto che era tutto ok, ma il problema ancora oggi non è risolto. Per cui, secondo voi, devo fare altri controlli?
E qui è sempre difficile rispondere per radio. Perché le situazioni sono sempre molto magari particolari o complesse. Quello che vale la pena di fare è discuterne sempre con il proprio medico di famiglia, eventualmente con il proprio urologo, e avere l'opinione dell'urologo e seguire le indicazioni dell'urologo. E nel caso specifico appunto è difficile dare una risposta.
Sì, magari anche con le parole che abbiamo detto in precedenza è bene ricordare anche ai radioascoltatori che i sintomi di cui abbiamo parlato prima, quindi questi disturbi urinari, non vogliono per forza dire avere un tumore alla prostata, ecco. Quindi magari, come ha già detto il dottor Rogero, per l'ascoltatore, ecco, se questi disturbi non si sono risolti è bene comunque che continui ad andare dal suo urologo per fare un controllo.
Allora, tra pochissimo parleremo di sintomi, di diagnosi, per cui io vi ricordo ancora una volta come fare a mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
I lost my shoes last night, I don't know where I put my keys. I was tired and fell asleep beneath an oak tree. I bet my mother's proud of me, from each scar upon my knuckle and each graze upon my knee. And all I know is I got a cab and then threw up upon his car seat. Told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. I remember less and less, and mostly things that I regret. In my phone are several texts from girls I've never met, and in the pocket of my jeans are only coins and broken dreams. My heart is breaking at the seams, and I'm coming apart now. Now things are looking up, I'll find my shoes right next to the oak tree, and I'll get a bus straight into town and spend the afternoon looking around for the things that I left on the ground. And say with me, tomorrow's a brand new day. Someone told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely, I made mistakes from time to time. Say no man call you, baby, I beg you, yeah. One more mile. Told me, always say what's on your mind, and I am only being honest with you. I get lonely and make mistakes from time to time. Said no man call you, baby, I be you, yeah.
Stiamo parlando in questo momento di tumore alla prostata, stanno arrivando anche diversi messaggi da parte dei nostri ascoltatori. Per esempio Fiorenzo ci scrive: talvolta si sente dire che il tumore alla prostata colpisce una percentuale molto più alta di quella dichiarata. C'è tendenza a curare solo i casi fino a una certa età avanzata, mentre dalla terza età vengono sottotaciuti i casi per contenere i costi.
Ma questo non penso che ci sia un problema per contenere i costi. Quello che purtroppo bisogna sapere è che, sono studi che vengono confermati nel tempo, e che nei pazienti che vengono sottoposti a delle autopsie, adesso qui parliamo un po' forse anche in dettaglio di questa problematica, però si ritrova negli uomini anziani, si ritrova una percentuale di tumore della prostata attorno al 50%. Cosa vuol dire? Vuol dire che vi sono molti tumori della prostata che sono completamente asintomatici e che non compromettono la vita del paziente. La maggior parte dei pazienti con tumore della prostata non muore per un tumore della prostata, ma muore anche per altre cause che sono associate. Quindi evidentemente è difficile generalizzare quello che dice la signora o quello che scrive la signora, e penso che bisogna cercare di individuare poi le specifiche cause per i motivi per i quali non vengono trattati certi pazienti.
Beh, è un dato di fatto comunque che con l'innalzamento dell'età, della prospettiva di vita, ecco che al giorno d'oggi la casistica si è comunque anche alzata.
Certo, assolutamente sì. Forse un dato però per dare anche un certo ottimismo, per mettere anche le cose un po' in chiaro: nel corso degli ultimi 20 anni l'incidenza è sicuramente del tumore della prostata è in aumento, però il numero dei decessi è in netta riduzione. Cioè se attorno agli anni 95-2000 avevamo grosso modo 40 pazienti su 100.000 abitanti che morivano di tumore della prostata, adesso questo valore è dimezzato. Quindi vuol dire che si è cercato di curare meglio i pazienti, una diagnosi più precoce è possibile, e quindi bisogna insistere su questi fattori per cercare di migliorare anche la prognosi dei pazienti con carcinoma della prostata.
Una domanda da parte di un ascoltatore: iperplasia prostatica può essere sinonimo di accresciuto rischio di tumore alla prostata, Giovanni?
Ma sappiamo che questa è una patologia che è irritativa, cioè quindi che dà fastidio, compromette la qualità della vita.
Vogliamo magari spiegare a chi appunto non conosce il termine iperplasia prostatica,
sì,
di cosa si tratta?
L'iperplasia prostatica, o viene anche a volte chiamata ipertrofia prostatica, è un aumento di quello che sono le cellule della prostata, la prostata si trova a, come posso dire, a racchiudere anche il canale dell'uretra, che è quindi il canale che dalla vescica porta praticamente all'esterno del pene quello che è l'urina, e quindi questo aumento della dimensione della prostata può compromettere questo canale, può dare dei sintomi appunto di tipo irritativo come quelli che discutevamo in precedenza. Bisogna appunto, come dicevo già prima, fare attenzione a, quando abbiamo questi sintomi, a non pensare subito questo è un tumore alla prostata, perché spesso invece è proprio questo tipo di patologia.
Gabriel invece ci domanda: mi capita di urinare molto lentamente senza getto, questo viene soprattutto di notte dopo essere stato seduto a lungo, è un problema dovuto alla prostata?
Evidentemente sì, può essere un problema legato alla prostata, ma ci sono anche altre cause. La cosa migliore è parlarne con il proprio medico di famiglia e rivolgersi al medico di famiglia in primo luogo.
Invece una signora ci domanda se i problemi alla prostata si ripercuotono sulla sfera sessuale. Io penso che questa domanda possiamo rivolgerla anche a René Rosenfeld, visto che con Procasi voi siete veramente vicini ai pazienti, li sostenete. Questa è una delle grandi preoccupazioni che poi portano quell'argomento durante i vostri incontri.
Assolutamente, direi che inizialmente il paziente affetto da tumore alla prostata, soprattutto che ha subito una prostatectomia radicale, in un primo tempo non accorda grande importanza all'aspetto della sessualità. Questa arriva in una seconda fase, cioè quando se il paziente migliora il suo stato di salute, allora lì intervengono questi aspetti. Ovviamente con una prostatectomia radicale non ci sarà più un'erezione spontanea, no? Per cui ci sono degli accorgimenti per aiutare le coppie a vivere la loro sessualità, come poi eventualmente spiegherò di cosa si tratta. Il vacuum, che è un intervento meccanico, no? E poi ci sono delle micro iniezioni che vengono fatte al pene, si chiama Cavergé, che se non sbaglio, potrò essere confermato, sono anche pagate dalla Cassa Malati.
Giovanni Presta?
Sì, magari ecco, per quanto riguarda appunto la prostatectomia, dipende anche dal tipo di prostatectomia che viene fatto. Ad esempio nel centro prostata della Svizzera italiana quello che viene fatto in questo momento è una prostatectomia con un robot Da Vinci a Bellinzona. Sono concentrati lì gli interventi chirurgici, e a dipendenza di quelli che sono gli esami che vengono svolti nella fase di stadiazione, il chirurgo, quando si pone indicazione per l'intervento chirurgico, può valutare insieme al paziente quello che è appunto magari una chirurgia anche nerve sparing, si dice, quindi che cerca di preservare questi nervi che sono molto importanti proprio per l'erezione. Come ha detto bene il René, c'è anche da dire che ci sono dei casi in cui questo salvataggio non è possibile, e proprio per non compromettere poi quello che potrebbe essere il risultato anche di tipo oncologico. E in quel caso ci sono appunto comunque dei sistemi di supporto per comunque mantenere quello che è un aspetto anche della qualità di vita molto importante per gli uomini, ma per la coppia, e di cui anche noi infermieri teniamo molto a discutere col paziente anche in fase diciamo preoperatoria, o nella fase in cui si andrà poi a discutere il caso appunto a questo meeting multidisciplinare di cui faceva appunto prima il dottor Ruggero ci spiegava.
Certo, anche perché dottor Ruggero, come diceva René, magari uno all'inizio pensa soprattutto alla salute, e magari questo è un pensiero che viene in un secondo tempo, ma come spiegava Giovanni Presta, bisogna anche pensarci prima, in realtà, prima di un intervento.
Esattamente, ne approfitto appunto per dare alcune informazioni anche su questo aspetto. sempre più si è capito che stadiare, cioè cercare di precisare in dettaglio come è il tumore della prostata, è importante anche ai fini appunto di queste problematiche a livello sessuale. Cioè se si interviene in un certo modo anche la funzione sessuale può essere mantenuta o perlomeno parzialmente mantenuta, e quindi questo è sicuramente un vantaggio. E non solo questo, anche la continenza, quindi gli effetti secondari più frequentemente ritrovati in questo tipo di intervento chirurgico. E forse ne approfitto anche per appunto precisare che per esempio queste raccomandazioni riguardanti l'intervento, ma vale anche per la radioterapia, che sono le due cure principali per il tumore della prostata, appunto questi aspetti vengono discussi in modo interdisciplinare, quindi le famose competenze che si dicevano prima si vengono a mettersi assieme, a coinvolgersi, e quindi si hanno le competenze non soltanto del chirurgo, del radioterapista, quindi quelli che le persone che curano, ma anche le persone che fanno la diagnosi. Quindi sempre più si richiede appunto una valutazione anche da parte del radiologo. Il radiologo molte volte indica l'esecuzione di una risonanza magnetica o di altre tecniche, per esempio le tecniche di medicina nucleare, cioè con altri tipi di indagini. E grazie anche alla valutazione del patologo si riesce sempre meglio, diciamo così, a capire qual è la dimensione del tumore, quindi evidentemente anche poi gli interventi e le cure possono essere molto più precise e condizionate al paziente.
Ecco quindi Samuele Dadda, che con la creazione di questo nuovo centro prostata della Svizzera italiana, il paziente può probabilmente avere la miglior cura possibile con l'interagire di tante figure professionali.
Sì, abbiamo detto prima appunto qualità e multidisciplinarità. È chiaro che per poter offrire questo al paziente dobbiamo anche avere una struttura organizzativa dietro che metta nelle condizioni gli specialisti per poter esprimere la qualità e questa multidisciplinarità. Quindi i centri oncologici specialistici sono sorretti da una direttiva che arriva proprio dall'ente ospedaliero cantonale e prevede insomma l'esistenza di alcuni gremi, alcuni gruppi. Abbiamo un comitato di coordinamento nel quale fa parte appunto il responsabile clinico, quindi il dottor Roggero, il Giovanni Presta come coordinatore infermieristico, abbiamo un coordinatore di questi multidisciplinary meeting, quindi questi incontri settimanali, la mia figura, e poi ci sono tutti i rappresentanti delle varie discipline che concorrono appunto alla diagnosi e alla cura del tumore alla prostata. Quindi tutti i rappresentanti essenzialmente che subentrano nel processo di cura sono all'interno di questo gruppo, che ha un po' l'obiettivo, lo scopo di far sviluppare il centro, quindi proporre delle nuove linee guida, proporre dei nuovi processi e andare sempre a migliorare, no, il modo con cui agiamo, quindi andare sempre a migliorare i nostri processi per poter centrare i requisiti di qualità e per poter offrire la miglior cura possibile che sia specifica per il paziente.
Un nuovo centro che speriamo diventi presto, insomma, un'eccellenza nella Svizzera italiana. Noi, per rispondere alle domande dei nostri ascoltatori, ovviamente saltiamo un po' adesso da un argomento all'altro. Qualcuno ci chiede: per favore, a quale età è necessario procedere ad un esame della prostata non avendo nessun sintomo, nessun disturbo, dottore? Questa è una grande preoccupazione, anche perché purtroppo, come succede per altri casi, all'inizio i sintomi sono un po' silenti.
Sì, purtroppo il tumore della prostata molte volte è silente, quindi non ci si può fidare sulla clinica per andare dal medico per consultare. Vale sempre la pena di avere un buon rapporto col medico di famiglia, e appena si hanno dei dubbi consultare il medico di famiglia. Penso che questa sia sempre, diciamo, la priorità numero uno. Parlare con il proprio medico di famiglia è importante, ma parlarne anche in famiglia, come si diceva prima, è importante. Quindi magari le persone esterne recepiscono meglio quelli che possono essere disturbi o perlomeno i sintomi del paziente. In ogni modo ci sono, diciamo, delle indicazioni di carattere generale che sono relative per esempio all'età. Evidentemente dopo i 50 anni bisogna cercare di magari parlarne col proprio medico di famiglia. Bisogna sapere che se si hanno in famiglia dei familiari che hanno avuto un tumore della prostata, può essere un fattore che indica un controllo più approfondito. Ci sono degli aspetti anche di aspetto di razza, cioè si dice nel senso che
di etnia.
Etnia, sì, scusate, non mi veniva più il termine. Cioè i persone di colore sono più soggetti al tumore della prostata. Ecco, questi sono un po' grosso modo. E poi ecco, è il medico curante che deve valutare, deve fare per esempio, come si diceva prima, un tocco rettale, eventualmente questo famoso PSA, e poi è il medico curante che poi decide, eventualmente nei casi dubbi, di consultare anche l'urologo.
Non esiste, come nel caso del tumore al seno, del tumore al colon, uno screening?
Non esiste al momento un esame, una procedura standard per tutti gli uomini, e questo è sicuramente uno dei fattori, diciamo, che impedisce ancora al momento di avere una diagnosi forse il più precoce possibile.
Possiamo dire però quando preoccuparsi, magari quali possono essere i sintomi che possono destare qualche preoccupazione?
Ma io direi chiaramente tutti i sintomi legati alla sfera urinaria, e questi sono dei sintomi che devono far pensare a qualcosa che non va. Però penso che è importante parlare di queste cose e parlare soprattutto col medico di famiglia, perché è il medico di famiglia che sa poi eventualmente indirizzare il paziente verso lo specialista.
Noi ci ascoltiamo Perfect Timing e poi torniamo a rispondere alle domande dei nostri ascoltatori. Con il dottor Roggero abbiamo detto di quanto è importante parlare, aprirsi, parlarne in un primo momento magari in famiglia per esprimere i propri dubbi, le proprie paure, parlare col medico quando finalmente si va a fare un controllo, e poi bisogna parlare anche con le persone specializzate. Abbiamo detto di come Procasi, questa associazione che si occupa di stare vicino, di essere di sostegno alle persone che ne sono colpite, si occupa proprio anche del lato psicologico. Vengono organizzate, mi corregga se sbaglio René Rosenfeld, degli incontri regolari dove pazienti e familiari possono insomma essere sostenuti, aiutati, si risponde alle loro domande. Voi volete battere il chiodo anche per la prevenzione, per parlarne il prima possibile, vorreste addirittura portare l'informazione già a livello di scuola media, anche se poi, come detto, i problemi alla prostata usciranno in età avanzata all'uomo, però più se ne parla e più forse anche il bambino, il ragazzo, crescerà con questa cultura del posso tentare di parlare liberamente anche di queste problematiche che riguardano una mia sfera estremamente privata.
Esattamente. Infatti, come Procasi ci siamo chinati su questo aspetto, noi ipotizziamo in un futuro, speriamo non troppo lontano, di coinvolgere le nostre istituzioni, in particolar modo la scuola, a partire perlomeno dalle medie e medie superiori, per dare quelle informazioni che finora non sono mai state date per quanto riguarda i maschi, e questo sarebbe già un primo atto di prevenzione. Inoltre riteniamo importante che ai famosi gruppi di parola di Procasi partecipino anche le signore, mogli, compagne, figli, in quanto è un problema che non riguarda solo l'uomo, ma riguarda anche la donna. E vedremo in futuro, con la collaborazione anche del CPSI, no? Del Centro Prostatico della Svizzera Italiana, quello che si potrà fare in questo ambito. Ad ogni modo, sì, una maggiore informazione, un'inversione della tendenza è fondamentale, io direi dai 17-18 anni via.
Giovanni Presta è coordinatore responsabile insomma di quello che è il settore infermieristico. Lei in questo momento è l'unico uomo tra virgolette che collabora con i pazienti.
Sì, quello che mi piace proprio dire è che io sono, diciamo, una figura trait d'union con quello che sono i miei colleghi infermieri che lavorano ad esempio negli ambulatori di radioterapia dell'ospedale italiano del San Giovanni, ma anche del reparto di urologia del San Giovanni, dove vengono appunto fatti gli interventi chirurgici. Quello che è importante ritengo che sia proprio il fatto che quello che sviluppo con i pazienti è proprio un rapporto molto personale, dove possiamo discutere apertamente di quelli che possono essere dei dubbi, delle problematiche, delle insicurezze che magari subentrano anche in corso di trattamento o dopo ad esempio l'intervento chirurgico, quando ci si trova magari a casa e lì non si riesce bene a capire ma sta andando bene, non sta andando bene. E allora fare anche una discussione telefonica a volte veramente trovo che i pazienti apprezzano molto questa cosa, perché si sentono comunque accompagnati in questo loro percorso.
E probabilmente, me l'ha detto prima, non è stata una scelta casuale quella di avere lei uomo, il paziente si sente anche molto più vicino, più compreso.
Sì, penso che sia stata la scelta dei miei superiori, appunto, di avere un infermiere uomo, che sappiamo, noi infermieri siamo... Comunque i maschi sono pochi, ecco, e penso che sia proprio per poter discutere anche con più facilità di quello che possono essere magari disturbi sull'erezione, la disfunzione, proprio perché si cerca di anche capire che cosa vuol dire, ecco.
Noi abbiamo tantissime domande, insomma, da parte dei nostri ascoltatori. Il tempo è pochissimo, ve ne voglio leggere ancora una qualcuna, magari proprio a Giovanni Presta. Ho sentito parlare di fisioterapia prostatica. Cosa potete dirmi in merito?
Allora, questo è un argomento che in letteratura è molto dibattuto. Però quello che posso dire è che secondo noi crediamo anche nella fisioterapia e il centro prostata sarà in via di sviluppo anche sotto questo aspetto, dove ci sarà un'equipe dedicata proprio alla riabilitazione in ogni ospedale, proprio per favorire anche quello che è la vicinanza di questa anche figura di supporto molto importante, che è proprio un coaching. La fisioterapia deve essere vista come un coaching per quello che è proprio una riabilitazione che può essere fatta.
Dottor Ruggero.
No, io volevo semplicemente ancora, visto che il tempo sta scadendo, certo, volevo sottolineare ancora un aspetto del centro della prostasi italiana che penso che mi sta particolarmente a cuore e che penso dobbiamo qui sottolineare. Il centro della prostasi italiana ha anche il compito di coordinare la ricerca, cioè noi sappiamo che in questi ultimi 10 anni sono stati moltissimi gli sviluppi nell'ambito delle cure e dei trattamenti del carcinoma della prostata, però penso che dobbiamo volgere uno sguardo anche al futuro e quindi sapere che questo centro della prostasi italiana è uno dei pilastri per poter meglio coordinare la ricerca in futuro, e questa è una delle, diciamo così, delle speranze anche per poter migliorare la qualità dei pazienti, la terapia dei pazienti e avere meno problemi per questo grande problema dell'uomo. Forse una cosa ancora importante da sottolineare è che in Ticino abbiamo un livello altissimo di ricerca di base nel settore del carcinoma della prostata e gli sforzi fatti proprio in questo ambito hanno permesso di portare anche numerose ricerche e numerose nuove acquisizioni nel settore scientifico, e quindi per questo anche l'aspetto clinico deve essere potenziato e migliorato.
Allora, io da subito mi scuso con tutti gli ascoltatori ai quali non abbiamo potuto rispondere. Posso già dire che ho strappato la promessa ai nostri ospiti che rifaremo un secondo appuntamento, anche perché non siamo entrati nel vivo delle cure, delle operazioni, della riabilitazione, eccetera, eccetera. Vi segnalo che l'11 aprile all'ospedale San Giovanni sarà organizzata una serata dedicata al tema, aperta a chiunque. Allora noi in occasione di quella serata riproporremo una seconda puntata. Ringrazio il dottor Ruggero, Giovanni Presta, René Rosenfeld e Samuele Dada. Auguro a tutti buon pomeriggio.
La consulenza.